La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, terza stagione, 31esimo episodio.
Control o la nuova biologia delle macchine, dei sistemi sociali e del mondo economico di Kevin Kelly
è la storia dell'alba di una nuova era in cui le macchine e i sistemi che governano l'economia diverranno sempre più complessi e sempre meno distinguibili dagli organismi viventi.
Prontamente tradotto in italiano dalla casa editrice Urra insieme ad altri capisaldi della cyber culture. Preso atto che
le macchine assomigliano sempre più a strutture biologiche e ciò che è biologico sta subendo varie forme di manipolazione e ingegnerizzazione,
secondo Kelly ci aspetta un futuro tecnologico, ma che
non sarà un mondo di grigio acciaio,
bensì
una civiltà neobiologica,
dove
le macchine assumono i connotati degli organismi naturali.
L'ibridazione cibernetica tra i due regni, organico e tecnologico, non è soltanto un dato di fatto, ma la logica conseguenza dell'evoluzione.
Il reame del nato, tutto ciò che è natura, e il reame del prodotto, tutto ciò che è costruito dall'uomo, stanno diventando una sola cosa.
Dunque, quelle che fin dagli albori delle macchine erano metafore dell'ibridazione, organismo, meccanismo,
non sono più soltanto poesia, stanno diventando reali, vantaggiosamente reali. Estraendo i principi logici della vita e delle macchine e applicando entrambi al compito di costruire sistemi estremamente complessi, i tecnici stanno facendo apparire congegni che sono al tempo stesso prodotti e viventi. Questa unione tra vita e macchine è un matrimonio di convenienza, perché, in parte, è stata resa necessaria dai nostri attuali limiti tecnici. Questo accade perché il mondo che abbiamo creato è diventato così complicato che ora dobbiamo rivolgerci al mondo della natura per imparare come mantenerlo in funzione. In pratica, più rendiamo meccanico il nostro ambiente fabbricato, più esso dovrà divenire biologico se vorrà continuare a funzionare. La natura finora ha dato tutta se stessa agli uomini. Prima abbiamo preso le risorse a portata di mano come il cibo, le fibre naturali e i luoghi dove ripararsi. Poi abbiamo imparato a estrarre materie prime dalla biosfera per creare nuovi materiali sintetici. Ora Bios ci sta dando anche la sua mente. Le stiamo prendendo anche la logica.
Secondo Kelly, non potendo la logica macchinica arrivare alla complessità della biologica, come ad esempio
assemblare un congegno pensante o almeno un sistema utilizzabile di una certa importanza,
è stato possibile
estrarre le leggi della vita e applicarle altrove soltanto quando la complessità dei computer e dei sistemi creati dall'uomo è divenuta tanto complicata quanto gli esseri viventi. È incredibile quanta parte della vita possa essere trasferita. Finora, alcune caratteristiche del vivente che sono state trasportate con successo nei sistemi meccanici sono l'autoriproduzione, l'autogoverno, una forma limitata di autoriparazione, una moderata capacità di evoluzione e una parziale capacità di apprendimento. Abbiamo motivo di credere che altre caratteristiche possano essere sintetizzate e tradotte in qualcosa di nuovo. Eppure, nello stesso momento in cui la logica di Bios viene trasfusa nelle macchine, la logica di Techné viene trasfusa nella vita. La radice della bioingegneria è il desiderio di controllare il mondo organico abbastanza a lungo da poterlo migliorare. Piante e animali addomesticati sono esempi di tecnologica applicata alla vita. Ma se i selezionatori di carote e mucche da latte hanno dovuto seguire l'evoluzione organica, i moderni ingegneri genetici possono servirsi dell'evoluzione artificiale diretta, programmazione con uno scopo preciso, che accelera enormemente i miglioramenti. Il sovrapporsi del meccanico e del vitale aumenta di anno in anno. Parte di questa convergenza bionica è una questione di termini. I significati di meccanico e vita si stanno entrambi allargando al punto che tutte le cose complicate possono essere percepite come macchine e tutte le macchine capaci di autosostentarsi possono essere percepite come viventi.
Are probably one of the last generations of Homo sapiens.
The concept of programmable matter really is a nanotechnology concept where we can create things atom by atom.
Il concetto di materia programmabile in realtà è un concetto della nanotecnologia dove possiamo creare cose atomo per atomo e dove ci sono già paradigmi che sono stati definiti. se si possono costruire cose a quella scala, si possono costruire cose che riconfigureranno se stesse. L'idea dei Foglet risale a un paio di decenni fa e sono fondamentalmente dei piccoli robot che si connettono tra loro e condividono la loro intelligenza. Inoltre possono riconfigurarsi come i Transformer, ma a un livello davvero microscopico. Quindi un divano può riconfigurarsi in una sedia, in una bicicletta, in una persona, in un avatar che rappresenta qualcun altro. Perciò sarai davvero in grado di trasformare te stesso, di proiettare te stesso in uno spazio molto lontano. Questo è il concetto base di un avatar. Succederà molto presto, penso entro 10 anni sarai in grado di proiettare te stesso da qualche altra parte senza la nanotecnologia, ma in modo abbastanza realistico somiglierà a te e sentirai come se fossi lì. Una volta che avremo la materia programmabile a livello della nanotecnologia, potresti riconfigurarti in una persona completamente diversa, potresti assomigliare a quello che fai normalmente con il tuo corpo biologico, oppure assomigliare a qualcun altro e riconfigurarti. Ciò porta a una sorta di abilità di morphing, il cambiamento di morfologia già realizzabile nella realtà virtuale, ma nella vera realtà. Ma è probabilmente uno scenario del 2040. Direi entro 10 anni sarai in grado di proiettarti come un avatar e potresti anche avere un aspetto un po' diverso. Nella realtà virtuale, però, dove in effetti non devi creare cose fisiche, puoi stare insieme con qualcun altro. E infine la realtà virtuale, certamente entro un decennio, sarà molto realistica e potrai essere qualcun altro. Ho fatto una piccola dimostrazione di questa possibilità nel 2001 con mia figlia al TED. Io indossavo sensori magnetici e il computer ha raccolto tutti i miei movimenti in tempo reale, ha tracciato i movimenti, che allora erano una novità, e ha tracciato i miei movimenti su un ampio schermo, ha creato un avatar abbastanza realistico, almeno per quell'epoca, di una giovane cantante rock, Ramone, era 16 anni fa. Poi una band è salita sul palco e ho cantato White Rabbit, è una canzone che avevo scritto. Mia figlia, che allora aveva 13 anni, è stata trasformata in un ballerino maschio, che è capitato ad essere Richard Saul Wurman, l'impresario di Ted a quel tempo, che di certo non ballava i pop, il suo avatar era molto realistico. Il tema però era che tu potevi essere qualcun altro in realtà virtuale e alla fine questo sarà abbastanza facile da fare, così in una coppia l'uno potrebbe diventare l'altra e tu potresti sperimentare la realtà dalla prospettiva di qualcun altro. E infine, non solo potresti proiettare te stesso in qualcun altro, forse potrai proiettarti nella stella del cinema che pensi piacerà al tuo partner. Ma lei potrebbe trasformare la tua immagine ancora in qualcun altro. Potrebbe essere un'altra stella del cinema che le piace di più. Questa è la realtà virtuale e arriverà nel prossimo decennio. Ma la materia programmabile, dove puoi trasformare un livello atomico, è il scenario del 2040. Programmable matter where you can really transform at a really atomic level as kind of a 2040. We'll be right back.
chi ha detto queste mirabili parole non è un forsennato tecnofilo qualunque, ma Ray Kurzweil, ingegnere classe 1948, pioniere del riconoscimento ottico dei caratteri, dei programmi di trascrizione vocale e della produzione di suoni elettronici fedeli agli strumenti musicali. Figura di spicco del transumanesimo, oltre a lavorare su intelligenza artificiale e realtà virtuale, sogna un corpo umano versione 2.0 riprogrammato da nanotecnologie, genetica e informatica. Per capire il personaggio, in un'intervista a Rolling Stone del febbraio 2009 ha espresso il desiderio di realizzare una copia genetica del padre deceduto partendo dal DNA recuperato nella tomba. Creatore nel 2008 in California della Singularity University, scuola e vivaio di startup co-diretta dallo stesso Kurzweil, che ruota attorno al concetto di singolarità, termine preso in prestito dall'astrofisica per indicare il punto di rottura in cui l'intelligenza artificiale sorpasserà l'intelligenza umana e dirigerà il proseguo dell'evoluzione. Dal 2012 è al soldo di Google come direttore del ramo ingegneristico dell'azienda. La materia programmabile agognata da questo paladino della decostruzione, o meglio, distruzione dell'essere umano, la cui evoluzione biologica, secondo lui, è un vicolo cieco, si impone come necessario compimento delle leggi dell'evoluzione, che si serve in qualche modo dell'uomo per trascendere l'intelligenza umana. La strada è tracciata, non abbiamo scelta, dice Kurzweil.
La strada è tracciata, non abbiamo scelta. La strada è tracciata, non abbiamo scelta.
Nel suo libro La singolarità è vicina, Kurzweil cita ampiamente un passo del manifesto di Ted Kaczynski, alias Una Bomber, il quale dimostra con un'argomentazione stringente che, nolens volens, gli umani saranno portati ad abbandonare alle macchine tutto il potere di decisione e iniziativa, a poco, senza rendersene conto. Infatti, un mondo in cui grandi sistemi di macchine intelligenti assumono funzioni sempre più estese diventerà così complesso che soltanto le macchine saranno capaci di gestirlo. Sarà ancora possibile controllare macchine intelligenti, detentrici dei poteri di coordinamento, di gestione, di regolazione dei flussi materiali e immateriali? Non è affatto sicuro. Quel che è certo è che solo una minuscola elite avrà, forse, le competenze necessarie per controllare e orientare i grandi sistemi di intelligenza macchinica. Il potere di questa elite sulla massa sarà totale, poiché il lavoro umano sarà diventato superfluo e la massa degli umani un fardello inutile per il sistema. L'elite avrà la scelta tra sterminarla e ridurla allo stato di animali domestici, tenendola occupata con divertimenti anodini, continua Kaczynski. Oppure, aggiunge Kurzweil, controllando i pensieri mediante l'invio di nanobot, nel cervello di un'umanità inutile. Dunque, se per Ted Kaczynski la marcia inesorabile della società industriale verso il suo futuro è chiaramente un destino funesto, altrettanto ovviamente per Ray Kurzweil è invece la realizzazione delle sue brame di potere. Grazie ai mezzi economici e tecnologici forniti dalla potenza, Kurzweil prevede che questa tecno-elite, una sorta di guardia pretoriana, casta di grandi preti high-tech, presto guiderà il resto degli umani. E lui, di certo, ne farà parte. Secondo Kurzweil, entro qualche decennio le nanotecnologie avranno permesso di creare dei nanobot, delle dimensioni di una molecola, che, inviati nel cervello attraverso il flusso sanguigno, lo copieranno sinapsi dopo sinapsi, neurotrasmettitore dopo neurotrasmettitore. Sarà allora possibile creare copie esatte del cervello umano e aumentare la sua intelligenza con l'apporto di miliardi di neuroni artificiali. Poiché l'intelligenza dell'uomo biologico evolve molto lentamente, mentre l'intelligenza macchinica cresce in modo esponenziale, le macchine saranno rapidamente molto più intelligenti degli uomini, e gli uomini, per non essere dominati da loro, saranno costretti a incorporare nel proprio sistema nervoso quantità crescenti di neuroni artificiali.
Di neuroni artificiali.
Alla lunga, la componente non biologica della nostra intelligenza diventerà dominante. Avremo esseri macchinici che saranno interamente non biologici, ma che daranno l'impressione di essere umani.
La nave dei folli interpreta catastrofismo, amministrazione del disastro e sottomissione sostenibile. Di René Rizel e Jaime Sanprun. In un periodo in cui è buona creanza stare al passo dell'ecologismo mediatico, si propone qui un'analisi politica del catastrofismo di Stato e delle sue grandi imprese di inganno intellettuale, lo sviluppo sostenibile, il green capitalism. Un'aspra critica rivolta non verso il facile bersaglio degli ecoscettici, bensì verso quelle anime buone che, con parole d'ordine, facili slogan e la convinzione di avere la soluzione per salvare il nostro pianeta, anziché attaccare la causa del problema, ovvero la società industriale, con il loro catastrofismo contribuiscono ad alimentare la paura e il terrore, legittimando così, seppur inconsapevolmente, le strutture di controllo e di repressione che imporranno a tutti di risolvere l'emergenza in forma autoritaria, con l'alibi che ne va della nostra sopravvivenza. In quattro parti. Terza parte.
Per quanto frequentemente imbricate esse siano, distinguiamo, per caratterizzarle sommariamente, le principali rappresentazioni catastrofistiche dell'avvenire diffuse dalla propaganda, e vediamo come ci spingono non solo ad ingoiare e non trovare affatto amaro il veleno della servitù, ma a trovarlo saporito e salvifico. Passiamo rapidamente sulla scuola apocalittica, che specula su un possibile annientamento della specie umana, il cui modello resta un'esplosione nucleare. Un filosofo salariato può certo trovare il proprio interesse a glossare posatamente, penoso remake del più caduco Anders, sulla necessità di pensare all'ombra della catastrofe futura, ma è soprattutto in quanto rappresentazione diffusa di una fine spaventosa, intrattenuta da diverse finzioni prodotte dall'industria culturale, che l'apocalittismo colora la comunissima rassegnazione di un carpe diem da condannati con la condizionale, e rinforza così l'accettazione attraverso il sentimento di una proroga insperata. La scuola del riscaldamento climatico è ovviamente quella che conta il maggior numero di adepti, poiché è quella che beneficia del più costante sostegno mediatico. Tale verità che dà fastidio ha in effetti questo di rassicurante, che rimanda multipli perigli e devastazioni già effettivi ad un fattore unico: l'emissione di diossido di carbonio e altri gas a effetto serra. Anche se il corso esatto del riscaldamento resta molto incerto nella sua velocità come nei suoi effetti, ma eccoci tuttavia che di colpo diventati tutti sufficientemente sapienti perché ci parlino di permafrost, di albedo, di clatrato, di circolazione termoalina, che è il nastro trasportatore delle correnti oceaniche. Quindi lo scenario climatico permette di promuovere tutto un ventaglio di soluzioni che fanno appello al contempo allo Stato, all'industria, alla disciplina individuale del consumatore cosciente e responsabilizzato, misure fiscali, ecologia industriale, compreso il nucleare, geoingegneria planetaria, razionamento imposto ma anche volontario, e fino a quelle moderne indulgenze che si comprano coloro che viaggiano in aereo pagando una compensazione di carbonio. La scuola dell'esaurimento delle risorse, che si combina spesso, assai spesso, con la precedente mediante il richiamo al razionamento e dall'installazione di energie alternative, specula più particolarmente sulla fine delle risorse energetiche fossili, ma anche sull'esaurimento delle risorse in acqua, delle terre arabili, della biodiversità e così via. Questa catastrofe plurale è discussa e misurata sempre più con maggior finezza, e le conoscenze si accumulano tanto velocemente che svanisce il loro oggetto. Anche in questo caso, per imporre un cambiamento di rotta, una società più sobria e così via, il ricorso è allo Stato, all'industria e al civismo. La scuola dell'avvelenamento è rappresentata da tutta una varietà di esperti e di controesperti che formano dei grossi battaglioni di whistleblower, le sentinelle civiche, gole profonde, strettamente specializzati per necessità, recensendo minuziosamente gli effetti già osservabili o scientificamente prevedibili da innumerevoli inquinamenti, come i process agroindustriali, i perturbatori ormonali, l'inquinamento genetico, le nanotecnologie, le onde elettromagnetiche, e senza dimenticare quelle diventate classiche, la chimica, il nucleare. E si guardano bene, il più delle volte, di uscire dal proprio dominio di competenza, se non per denunciare un problema di salute pubblica. Una simile precauzione nella critica non basta tuttavia ad anticipare la generalizzazione del sentimento, empirico ma tanto più documentato dai loro fatti, di un avvelenamento quasi definitivo dell'habitat vitale. Bisogna provare a capire da dove arriva questo meccanismo, no? Questa modalità, senza risalire fino alla polemica anarchica contro lo statalismo marxista, è dapprima nel movimento operaio organizzato, ovvero nell'inquadramento politico e sindacale delle lotte operaie, che è stata osservata e analizzata la formazione di una burocrazia moderna, distinta dalla vecchia burocrazia dei funzionari dello Stato. Michels e prima di lui Makaisky, il socialismo nell'insocialismo degli intellettuali, avevano assai presto riconosciuto qualche tratto di quella che sarebbe diventata in Russia una nuova classe attraverso l'appropriazione totalitaria del potere. Parallelamente, nei paesi in cui i rapporti di produzione restavano dominati dai capitalisti privati, l'organizzazione razionalizzata della produzione e del consumo di massa e la necessità di coordinare il lavoro ridotto in briciole da una divisione sempre più spinta, dava progressivamente nascita ad una burocrazia di manager. Mentre la Grande Depressione spingeva lo Stato americano ad inquadrare il capitalismo privato, istituire dei meccanismi di regolamentazione dell'economia, lasciare grandi lavori di interesse pubblico per riassorbire la disoccupazione e così via, ecco che lì inizia la pianificazione alla quale è rimasto il nome di New Deal. Questa tendenza alla burocratizzazione del mondo, nella quale sembrava iscriversi la ripresa dei metodi totalitari di dominio da parte del fascismo e dell'hitlerismo, fu teorizzata da Rizzi, poi da Burnham, su una forma apparentemente oggettiva e di fatto apologetica in nome del senso della storia, che applicata a delle realtà tanto rivoltanti era allora assai originale. Dopo la seconda guerra mondiale, la disfatta della forma fascista del totalitarismo precipita in conseguenza delle scelte strategiche eccessivamente irrazionali. La forma stalinista, ancora più irrazionale nella gestione dell'economia, dovette la sua sopravvivenza per diversi decenni ancora all'appartenenza al campo dei vincitori. Lo sviluppo della burocrazia dei manager proseguì congiuntamente a quello di una ricerca scientifica, essa stessa burocratizzata durante la guerra ed ormai posta al servizio diretto dell'industria. L'organizzazione e la divisione del lavoro proprio della fabbrica si estendevano a tutto con l'abbondanza delle merci, ma è soprattutto nelle burocrazie di Stato, dapprima nazionali e più forse anche in seguito sovranazionali, che cresce l'influenza dei pianificatori, dirigenti e altri tecnocrati che sono reputati e pensano essi stessi ad incarnare la razionalità superiore del capitalismo considerato come un sistema. L'ideologia cibernetica, dalla quale proviene, bisogna ricordarlo, la nozione di ecosistema, corrisponde a questa fase d'ascensione della burocrazia degli esperti e ne esprime le illusioni antistoriche, esattamente come lo strutturalismo, che è il suo rampollo nelle scienze umane. E alla fine degli anni 60 e soprattutto negli anni 70, che In risposta alla critica della produzione e del consumo industriale allora sostenuto da tante persone, e soprattutto dalla gioventù, cominciò a formarsi tra i pianificatori, esperti del MIT o del Club di Roma, un programma di stabilizzazione burocratico-ecologico dell'economia che bisognava ormai ammettere fosse lanciata in una folle corsa verso la catastrofe. All'epoca un marxista poteva a buon diritto ironizzare su questa nuova manifestazione di falsa coscienza da parte di esperti che, dopo essersi essi stessi mistificati sulla portata reale della loro attività quando pianificavano una crescita indefinitivamente organizzata, si accontentavano di invertire questa rappresentazione ideologica credendo ora di poter imporre al capitalismo una crescita zero, incompatibile con la sua stessa essenza, e notava a non meno giusto titolo che gli ecologisti dimenticano di precisare su quali forze sociali e politiche intenderebbero far ricorso per far operare alla macchina dello Stato capitalista una simile rivoluzione. Questo lo diceva Pierre Suiry nel 1983. Tuttavia, lo stesso autore formulava peraltro queste osservazioni particolarmente sensate che ci riportano al centro del nostro discorso, citando: le campagne allarmiste innescate a proposito delle risorse del pianeta e dell'avvelenamento della natura da parte dell'industria non annunciano di certo un progetto degli abitanti capitalisti di fermare la crescita, è il contrario ad essere vero. Il capitalismo si instrada adesso in una fase in cui si troverà obbligato a mettere a punto tutto un insieme di nuove tecniche della produzione dell'energia, dell'estrazione dei minerali, del riciclaggio dei rifiuti e così via, e di trasformare in merce una parte degli elementi naturali necessari alla vita. Tutto ciò annuncia un periodo di intensificazione delle ricerche e di stravolgimenti tecnologici che esigeranno investimenti giganteschi. I dati scientifici e la presa di coscienza ecologica sono utilizzati e manipolati per costruire dei miti terroristici che hanno come funzione di far accettare come degli imperativi assoluti gli sforzi e i sacrifici che saranno indispensabili perché si compia il nuovo ciclo d'accumulazione capitalista che si preannuncia. Ricordiamoci, per Suiry, 1983. Vedendo effettivamente stabilirsi oggi una gestione della crisi permanente, ci si potrebbe chiedere se sia la burocrazia degli esperti che sale al potere o il potere che, nel corso del collasso della società industriale, scenda al suo livello. Sarebbe senza dubbio malporre il problema, perché chi sono coloro che prendono in mano o si apprestano a farlo l'amministrazione del disastro? Non hanno mai smesso di incrociare ed incrociarsi nelle acque del potere. Sarebbe fastidioso dare una descrizione precisa di questo milieu e delle loro reti. Il nostro intento non era fare della sociologia delle organizzazioni, ma dopo tutto, chiunque sappia un po' in che mondo vive non sarebbe certo sorpreso dalle connivenze, cooptazioni e favoritismi che assicurano il rinnovamento partecipativo del personale e degli orientamenti. Qui è tra i progettisti e gli agenti dei programmi di sviluppo attuati dal dopoguerra che è apparsa una minoranza di dissidenti fatti in casa, certi che si faranno persino obiettori di coscienza, che cominceranno a lanciare l'allarme senza smettere di mantenere un piede o di piazzare i propri amici nelle istituzioni e i loro colloqui, i seminari, nei think tanks. E non dimentichiamo il ruolo che le guerre hanno giocato nel corso della storia moderna, nell'accelerare la fusione dell'economia e dello Stato. E questo fatto è ben conosciuto. Ed è giustamente una guerra che si deve dichiarare per vincere la natura compromessa dalle operazioni anteriori della ragione economica e sostituirla con un mondo integralmente prodotto meglio adattato alla vita nell'alienazione. Perché ricordiamoci, come avevamo scritto nel 90, che lo stato di eccezione ecologica è contemporaneamente un'economia di guerra che mobilita la produzione al servizio di interessi comuni definiti dallo Stato, è una guerra dell'economia contro la minaccia di movimenti di protesta che giungono al punto di criticarla senza mezzi termini. Uno dei propagandisti americani di una riconversione ecologica burocratica del capitalismo, meno sognatore di Rifkin con la sua fine del lavoro, la sua economia dell'idrogeno, ecco, questo Lester Brown ha esplicitamente chiamato ad una mobilitazione da tempo di guerra e proposto come modello la riconversione dell'apparato produttivo durante la Seconda Guerra Mondiale, sottolineando tuttavia questa differenza che si tratta di, questa volta, di salvare questo pianeta minacciato e la nostra civilizzazione in pericolo. La ristrutturazione economica non dovrebbe essere temporanea ma permanente, ricordando che l'anno 1942 è stato il testimone della più grande espansione della produzione industriale della storia del paese americano. Si esalta al ricordo di questa mobilitazione totale e al suo razionamento e alla sua organizzazione autoritaria. Questa mobilitazione delle risorse effettuata nello spazio di qualche mese dimostra che un paese e di fatto il mondo intero può ristrutturare rapidamente la propria economia se è convinto della necessità di farlo. Galvanizzato dall'esempio che aveva dato allora l'industria della carneficina di massa, si esprime nello stile delle relazioni pubbliche messo a punto nello stesso periodo per sostituire il vecchio lavaggio del cervello. Noi disponiamo della tecnologia, degli strumenti economici e delle risorse finanziarie necessarie per deviare la nostra civilizzazione di questo inizio XXI secolo dalla sua traiettoria di declino e metterla su una traiettoria che permetta il proseguimento del progresso economico. Ecco, ricordiamoci a cosa servono le guerre. Dunque, la burocrazia degli esperti, nata con lo sviluppo della pianificazione, elabora per l'insieme dei gestori della dominazione il linguaggio comune e le rappresentazioni grazie alle quali questi capiscono e giustificano la propria attività. Con le sue diagnosi e i suoi prospetti, formulati nella neolingua del calcolo razionale, essa provvede alla manutenzione dell'illusione di un controllo tecnoscientifico dei problemi. La sua vocazione è difendere il programma di una sopravvivenza integralmente amministrata. È lei a lanciare regolarmente allarmi e messe in guardia, contando sull'urgenza che essa fa valere per essere più direttamente associata alla gestione della dominazione. Nella sua campagna per l'instaurazione dello stato d'emergenza non ha mai smesso di essere sostenuta da tutti gli statalisti di sinistra e altri democratisti, ma ormai essa non è praticamente più combattuta dai gestori dell'economia, la maggior parte dei quali vedono in un disastro senza fine la prospettiva di un rilancio permanente della produzione per mezzo del perseguimento dell'ecocompatibilità. Il culto dell'oggettività scientifica impersonale, della conoscenza senza soggetto, è la religione della burocrazia e tra le sue pratiche di devozione favorite finora, ovviamente la statistica, la scienza dello Stato per eccellenza, è effettivamente diventata tale nella Prussia militarista e assolutista del XVIII secolo, che fu anche la prima, come ha notato Mumford, ad applicare su grande scala all'educazione, l'uniformità e l'impersonalità del sistema moderno di scuola pubblica. Allo stesso modo in cui a Los Alamos il laboratorio era diventato caserma, quel che annuncia il mondo laboratorio, così come se lo rappresentano gli esperti, è un ecologismo da caserma. Il feticismo delle misure, il rispetto infantile per tutto ciò che si presenta sulla forma di un calcolo, tutto ciò non ha nulla a che vedere col timore dell'errore, ma piuttosto con quello della verità, come potrebbe arrischiarsi a formularla il non esperto, senza aver bisogno di cifre. Ecco perché bisogna educarlo, informarlo, affinché si sottometta in anticipo all'autorità scientifico-ecologica che decreterà le nuove norme necessarie al buon funzionamento della macchina sociale. Nella voce di coloro che ripetono con zelo le statistiche diffuse dalla propaganda catastrofista, non è la rivolta che sentiamo, ma la sottomissione anticipata agli stati d'eccezione, l'accettazione delle discipline a venire, l'adesione alla potenza burocratica che pretende, per mezzo della costruzione, assicurare la sopravvivenza collettiva.
La nave dei folli interpreta catastrofismo, amministrazione del disastro e sottomissione sostenibile. Di René Rizel e Jaime Sanprun. Fine, terza parte.
Dei folli c'è Ray, Ramona, Kurzweil.
What pill makes you larger and what pill makes you small? And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go and ask Cass when she's 10 feet tall. If you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell him a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small.
Attraverso un avatar reinterpreta White Rabbit dei Jefferson Airplane. Live alla conferenza TED del 2001. Terrible.
E allora, chi è questa Ramona? Ramona è l'alter ego femmina di Kurzweil, che per crearla si è ispirato ad Alanis Morissette. L'avatar è inoltre la segretaria del suo sito kurzweilai.net e pare che se ci si collega si può parlare direttamente con lei. Noi non l'abbiamo ancora provato. Come già detto, presentata ufficialmente alla conferenza TED del 2001, è arrivata perlomeno la versione 4.1 e comunque anche le versioni precedenti sono ancora in vita. Il chatbot Avatar Ramona negli anni si è istruita con Wikipedia e altre fonti che hanno fatto aumentare la sua stravaganza, formandole una personalità unica. Parla con 14 diversi accenti internazionali e può essere impostata su diversi gradi di stravaganza oppure di secchionaggine, cioè più o meno, in inglese, whimsical o nerd, su una scala da 0 a 99. Nel 2010, tra l'altro, Kurzweil ha scritto e coprodotto un film diretto da Anthony Waller, The Singularity is Near, A True Story About the Future, basato sul suo libro del 2005, La singolarità è vicina. In parte documentario, con interviste a 20 pensatori, tra cui Marvin Minsky, e in parte fiction, con storie che illustrano le sue idee. Una di queste ha come protagonista il computer avatar Ramona, che salva il mondo da microscopici robot autoreplicanti. Kurzweil prevede che all'incirca nel 2029 la versione 11 di Ramona passerà il test di Turing.
Brought up virtual reality. You brought up virtual reality. With that in mind, who is Ramona?
With that in mind, who is Ramona?
Well, this is a project that started a number of years ago. She's a female. She's my female alter ego. And I wanted to demonstrate at this conference called TED, Technology, Entertainment, Design, at the 2001 TED conference, a feature of virtual reality, that you can be someone else.
A feature of virtual reality, that you can be someone else. That you can be someone else.
I mentioned that, you know, you and I could go into a virtual reality environment and take a walk on a virtual Cancun beach in virtual reality environments. And we'll have virtual bodies in these virtual reality environments, particularly when it's through the nervous system. When we have nanobots in our brains that can shut down the signals coming from our real senses, replace them with the signals that your brain would be receiving if you were in the virtual environment, then it'll feel like you're in that virtual environment. And design of new virtual environments will be a new art form.
as I go to move my hand, it'll move my virtual hand. So I can be an actor in this virtual environment. We can shake hands, give each other a hug, or we can run on the beach or sit down at a desk and have experiences in these virtual reality environments. But your body doesn't have to be the same body that you have in real reality. A couple could become each other, for example. And so I wanted to demonstrate how you could do that. So I had magnetic sensors in my clothing. As I moved, a life-size, realistic, real-time animation, pretty photorealistic, of Ramona moved exactly the way I did. My voice was changed into her voice using some other computer technology, and that drove her lips. And so it looked like she was giving the presentation, but I was actually being transformed into her. And the audience could see me and her. And
actually, we have a demonstration to show the folks at home.
D'amore sei per me, oh mia vita, non saprei più vivere senza te. Ramona, sei la stella del mio cuore che stanotte vuol cantare la canzone dell'amore. Ramona, sogno i baci che m'ha dato la tua bocca di velluto sul mio labbro appassionato. Sei tu che m'hai fatto innamorare. Sei tu che non so dimenticare. Ramona, sei la stella del mio cuore che stanotte vuol cantare la canzone
dell'amore. Tough, although I didn't really think about that at the time. You know, you don't really have much to compare to, but my pa, he was always trying hard, but he never did seem to be able to hold on to a job. Well, I haven't written that many songs, but I try to express what's most deeply on my mind.
Virtual reality, you can be someone else. You don't have to be the same boring person all the time. I mean, you all have these personalities inside you that don't quite fit with your bodies in real reality.
Virtual reality, you can be someone else. You don't have to be the same boring person all the time. I mean, you all have these personalities inside you that don't quite fit with your bodies in real reality. So basically, most people just, like, throw them all off. Some people don't actually keep any of their personalities, which reminds me of some of my old boyfriends, but that's another story.
Virtual reality. You can be someone else.
Ramona, sei la stella del mio cuore che stanotte vuol cantare la canzone dell'amore. Ramona, sogno i baci che m'ha dato la tua bocca di velluto sul mio labbro appassionato. Sei tu che m'hai fatto innamorare, sei tu che non so dimenticare. Ramona, sei la stella del mio cuore che stanotte vuol sognare tutti i baci accanto a te.
Menzogne.
Come corri, corri, urlati, urlati, tempesta, tempesta.
La nave dei corvi. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare. Questa nave, questa nave, questa nave, questa nave, questa nave, questa nave.